Buonasera cari radioascoltatori, benvenuti all'inizio della stagione di Giro di Boa, stagione 2008-2009, un Giro di Boa quindi che riparte, speriamo alla grande, riparte con Annalisa in studio, con Daniele in regia e con Alessandra in collegamento telefonico dall'AIA. Alessandra, mi senti?
Sì, ti sento bene e buonasera a tutti i nostri amici radioascoltatori e buonasera ovviamente a te e un grazie e un buonasera anche a Daniele che, come tu hai detto, ci aiuterà con la regia questa sera.
Un saluto al nostro direttore Roberto Giava, normalmente in regia con noi tutti i giovedì sera, che questa sera non ha potuto esserci. Ciao Roberto e alla prossima volta. Cari radioascoltatori, occuperemo della crisi tra Georgia e Russia a partire dalla guerra che c'è stata a partire dal 7 agosto, quando truppe georgiane hanno invaso la regione separatista dell'Ossetia del Sud, che è ufficialmente parte del territorio della Georgia, ma di fatto una regione insieme all'Abkhazia, autonoma e da tempo largamente sotto influenza russa. La Russia ha risposto con un'azione militare e ha invaso parte della Georgia. Ecco, poco tempo dopo la Francia, che è presidente di turno dell'Unione Europea, ha negoziato un termine a questa guerra. Ci sono però tuttora truppe russe in Georgia. La Russia nel frattempo ha riconosciuto l'indipendenza delle due regioni separatiste. Questo ha ulteriormente incrinato i rapporti della Russia con l'Occidente. Parleremo tra poco con un ospite, un esperto che ha seguito da vicino queste vicende, e lo faremo, come dicevamo, dopo la pausa musicale.
Cari radioascoltatori, ho il piacere di presentarvi il nostro ospite di questa sera, il dottor Luca Bionda. Buonasera Luca.
Buonasera.
Dunque, che è in collegamento con noi. Da dove sei in collegamento, Luca?
Da Verbania, no,
Da Verbania, ecco.
nord del Piemonte.
Nord del Piemonte, per cui ecco, questa sera è proprio un caso di dire che è una trasmissione europea.
Buonasera Luca e benvenuto a Giro di Boa.
Luca Bionda è un collaboratore di Eurasia, rivista di studi geopolitici, e si occupa prevalentemente del Caucaso. Collabora con la rivista Eurasia dal 2005. Come inviato di Eurasia ha visitato nel giugno di quest'anno l'Ossetia del Sud. Nel 2007 il nostro ospite ha partecipato come osservatore internazionale indipendente al monitoraggio delle elezioni parlamentari in Abkhazia e nelle ultime elezioni presidenziali che si sono svolte nella Repubblica del Nagorno-Karabakh. Nell'estate del 2007 ha anche visitato le enclavi serbe nella provincia serba del Kosovo e si considera un esperto del Caucaso in quanto ha pubblicato diversi articoli su diversi siti internet e, come dicevo prima, collabora con la rivista di studi di geopolitica Eurasia.
Bene Luca, vorrei innanzitutto chiederti, diciamo, partire dall'inizio. Come dicevo nella mia introduzione, una crisi, beh, comunque una guerra che è scoppiata il 7 agosto scorso. Ti vorrei chiedere se puoi spiegare ai nostri radioascoltatori più in dettaglio che cosa ha scatenato questa crisi.
Ecco, allora, per prima cosa, mi sembra giusto solo fare un minimo appunto sull'inizio vero e proprio della guerra, nel senso che noi dobbiamo considerare che nelle settimane precedenti alla dichiarazione di inizio ostilità da parte georgiana, quella che da parte georgiana è stata chiamata operazione militare volta a restaurare l'ordine costituzionale, quindi non formalmente una dichiarazione di guerra, che in realtà avrebbe avuto poco senso per la semplice ragione che la Georgia e l'opinione pubblica internazionale e le diplomazie internazionali considerano l'Ossetia del Sud come la Repubblica Abkhazia effettivamente parte della Repubblica Georgiana. Come tale non avrebbe senso dichiarare guerra a una propria regione. Questo solo formalmente. Ecco, quello che volevo sottolineare è che nella realtà dei fatti la dichiarazione di restaurazione dell'ordine costituzionale, quindi l'ingresso dell'esercito nella principale città, nonché capitale sud-ossetia, Skhinvali, è avvenuto appunto tra il 7 e l'8 agosto. In realtà nei giorni precedenti, nelle settimane precedenti, vi erano stati dei segnali molto evidenti della crisi, ovvero raggruppamento di forti contingenti georgiani, accuse reciproche tra le varie diplomazie appunto sud-osseta non riconosciute, quindi con una capacità di influenzare l'opinione pubblica molto, molto minore, e accuse reciproche da parte della Russia e della Georgia di aumentare i contingenti oltre a quello che prevedeva il trattato di congelamento del conflitto del 1992. Quindi il trattato del 1992, con cui l'ONU aveva posto fine, aveva congelato il conflitto tra Ossetia e Georgia, in realtà non è mai stato formalmente risolto, in realtà dispiegava una forza multinazionale regionale, una forza collettiva, ovvero battaglioni composti da georgiani, ossetti del nord, ossetti del sud, tra cui gli ossetti del nord appunto facenti parte della Federazione Russa, e russi. E queste accuse reciproche hanno evidenziato appunto un aumento dei contingenti militari da ambo le parti, come segnale appunto dell'intensificarsi della crisi. Questo da parte appunto di entrambi gli schieramenti ha determinato nei giorni prima del conflitto un esodo obbligato, potremmo dire, di profughi da parte osseta e anche da parte georgiana. E questo è stato appunto il primo segnale della crisi evidente, oltre a quotidiani scambi di artiglieria leggera che in determinate zone sono, tra virgolette, la quotidianità, come possono essere nel Kashmir, come possono essere in Abkhazia o come è stato nel Kosovo diversi anni fa. E quindi questo sostanzialmente è la caratteristica principale, no? Il fatto che di fronte al fallimento dei piani di pace e al fallimento del dialogo, alla non volontà della Repubblica di Georgia di sedersi a un tavolo con l'interlocutore osseto, ma solo con la Russia e altri attori internazionali, questo aumento della crisi ha determinato appunto, per evitare di coinvolgere la popolazione civile, un esodo massiccio. Stiamo parlando di centinaia e centinaia e centinaia di profughi che nei giorni prima dell'effettiva invasione georgiana hanno lasciato le enclavi georgiane nel territorio osseto e gli stessi ossetti lungo il confine.
Ma c'è stato un evento negli ultimi mesi che ha scatenato questo coinvolgimento russo? Oppure è stato semplicemente il protrarsi di una situazione insostenibile e arrivata ad un certo punto, diciamo così, è esplosa?
Ecco, io penso, non solo io ma molti che si occupano del settore geopolitico caucasico, penso che sia stata più la seconda, ovvero più un protrarsi e, se vogliamo, cogliere magari alcune opportunità dettate dalla situazione che si è creata nei giorni effettivi dell'invasione. Quindi sicuramente l'inizio vero e proprio di questo conflitto è da ricondursi a un logoramento della situazione politica, quindi di una situazione di stallo che non stava andando da nessuna parte, nel senso che l'Ossetia non è mai stata ammessa al tavolo delle trattative per un piano di pace, proprio perché non riconosciuta, e quindi gli ossetti si sono ritrovati, per così dire, a pensare: stanno decidendo del nostro futuro, ma noi non possiamo intervenire, quindi noi dobbiamo guardare come ossetti la controparte georgiana e gli amici russi, per così dire, dialogare all'interno dell'ONU sul nostro destino o sui nostri confini. Però in realtà è più un logoramento. Poi certo molti hanno evidenziato diciamo la capacità, con questo inizio dell'invasione del 7 agosto, di far passare in seconda luce il conflitto rispetto ad esempio agli Olimpiadi, oppure di cogliere i piani preliminari di ingresso nella NATO, quindi un intervento, una reazione russa che era volta a impedire l'effettivo ingresso della NATO. Però in realtà si tratta comunque di una situazione che soffre di mancati, è un elenco, diciamo, di occasioni mancate, appunto, dal 1992, fine e congelamento del conflitto tra Ossetti e Giorgiani, ma se vogliamo anche prima, appunto, per una questione di nazionalismi, di repressioni da parte giorgiana e di appoggio russo agli indipendentisti dell'Ossetia del Sud.
Io volevo riallacciarmi a quello che tu hai appena detto, dicendo che il conflitto, diciamo così, si è ingrandito il giorno dell'apertura dei Giochi Olimpici. Ora, in molti hanno commentato questo. Tu, fra le altre cose, ci dicevi che è un conflitto di logoramento, nel senso che è incominciato a causa della situazione che si è logorata, che si protrae da anni. Dunque, il conflitto poteva incominciare il 7 di agosto, ma anche il 7 di settembre. Ora, secondo te, c'è stata una volontà politica dietro questa data? Come ben sappiamo, i Giochi Olimpici rappresentano la pace, la cooperazione fra le nazioni. Dunque, incominciare un conflitto di questo tipo in una regione così particolare, come poi vedremo dopo, che è il Caucaso, nel giorno dell'apertura dei Giochi Olimpici, non è forse un po'... non c'è qualcosa dietro?
È una bella domanda, nel senso che sicuramente, appunto, le Olimpiadi rappresentano un momento importante nella vita internazionale, nel senso che noi abbiamo seguito i dati su quanti hanno visto l'apertura dei Giochi Olimpici, si parla di milioni, 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 miliardi di persone. Nonostante questo, io credo che abbiamo avuto esempi di conflitti iniziati senza nessun bisogno di copertura, o certo, quella delle Olimpiadi può essere stata, diciamo, un'occasione da prendere al volo.
Una copertura mediatica assicurata.
Una copertura mediatica molto molto significativa, però se noi andiamo alle stati precedenti vediamo che, ad esempio, il conflitto che ha messo a confronto il Libano e Israele, ad esempio, non ha avuto bisogno di nessuna copertura mediatica, di nessun evento sportivo internazionale, proprio per procedere e per aumentare di intensità. Quindi io credo che sì, sicuramente può essere stata una scelta nei piani di chi ha deciso le operazioni militari, ma sicuramente non è stato il primo punto nella programmazione delle operazioni militari.
Si parlava quindi di operazioni militari che sono iniziate questo 7 agosto. Ecco, il conflitto poi come si è sviluppato e poi come è terminato? Mi riferisco in modo particolare al ruolo giocato dalla Francia in seguito come presidente dell'Unione Europea.
Ecco, diciamo che per prima cosa è importante, appunto, segnalare che il conflitto è nato nel modo che noi abbiamo appena evidenziato, e nelle prime ore del conflitto vi erano già dei dati significativi per capire come, per così dire, come si sarebbe potuto evolvere nelle ore successive. Nel senso che c'è stata da subito una guerra di cifre tra la Georgia e la Russia, nel senso che già da subito l'Ossetia non ha avuto comunque la possibilità di comunicare con i media internazionali e di evidenziare la propria situazione di paese occupato, paese parzialmente occupato, se vogliamo, dalle truppe georgiane. Non dobbiamo dimenticare che l'Ossetia del Sud, per caratteristiche geografiche e morfologiche, è un territorio difficilmente attaccabile se non nella sua porzione meridionale, ovvero nella piana in cui è situata la capitale Skhinvali. Per il resto si parla di catene montuose poco percorribili, con strade che certamente non possono, strade di valichi di montagna o sentieri che non possono consentire un ingresso di colonne di blindati o armamenti pesanti. È stata usata anche contro la città di Skin Valley, contro obiettivi militari o obiettivi civili, anche qui a seconda di chi ha analizzato il conflitto vi sono appunto delle divergenze sui veri obiettivi colpiti. Noi, stando ai fatti, io la prima immagine che mi ricordo di aver visto nei notiziari televisivi è stata l'università di Skin Valley, l'istituto di Skin Valley, completamente raso al suolo, con la sola facciata, i soli muri esterni di fronte. Io l'università non la giudico un obiettivo militare, se non secondario, nel senso, se non con un intento di eliminare contingenti che potevano essere presenti o arroccati, ma chiaramente, essendo stata un'invasione, quella da parte georgiana, a cui poi è seguita la reazione russa, entro certe forme è difficile immaginare che gli ossetti fossero preparati ad un'invasione notturna su larga scala da parte georgiana. E comunque, l'occupazione georgiana si è spinta prevalentemente appunto nella zona sud, quindi nella zona di confine, l'occupazione di Skin Valley, l'ingresso dei carri armati georgiani a Skin Valley e in tutti i villaggi limitrofi. Stiamo parlando di una città di 30.000-40.000 abitanti, che è la capitale, con villaggi prevalentemente agricoli situati a corona nel fondo valle. Quindi chiaramente le operazioni militari georgiane si sono spinte, si sono concentrate nella zona dove chiaramente, dove strategicamente veniva consentito l'accesso da parte del possibile arrivo delle truppe russe da nord.
Ma questo è quello che è successo ad agosto. Ora siamo a settembre, le armi tacciono, se non sbaglio? Esatto, Luca?
Sì, le armi attualmente tacciono, con una sequenza di accuse reciproche, di spari, di cecchini e di cose che non lasciano molto presagire una situazione tranquilla in vista dell'invio degli osservatori europei,
Esatto, magari degli osservatori europei parliamo dopo, ma una cosa che volevo avere la tua opinione. Mosca riconosce le due entità come stati indipendenti e lo fa dal 26 agosto scorso. Il 9 settembre ha anche allacciato con le due regioni dalle relazioni diplomatiche normali. L'unico altro stato che l'ha fatto al mondo è il Nicaragua. Ora, non è forse un po' strano?
Ecco, quello del Nicaragua è un passo politico che deve essere comunque riconducibile agli aspetti della contingenza della situazione internazionale, quindi di un momento in cui gli Stati Uniti hanno portato un supporto militare ed economico alla Georgia e nel frattempo hanno riacceso, questo è notizia di poche settimane fa, uno scontro diplomatico, se vogliamo, con le repubbliche dell'America Latina. E quindi con il Nicaragua, con anche l'Honduras, ma soprattutto con la Venezuela e la Bolivia, che sono le regioni significative dal punto di vista delle ricchezze petrolifere, minerarie e dal punto di vista di regimi politici ostili agli Stati Uniti. Ecco, io penso che la mossa politica del Nicaragua vada appunto vista in questo contesto di inasprimento dei rapporti internazionali e dei blocchi filorusso e filoamericano che sembrano ripresentarsi e che a qualcuno hanno ricordato la Guerra Fredda.
prima di approfondire magari il ruolo della comunità internazionale e degli altri attori internazionali, già si stava parlando degli Stati Uniti, ma parleremo anche dell'Unione Europea ovviamente e della NATO, c'è Daniele Regia che ti vorrebbe fare una domanda.
Sì, io ti volevo chiedere, per riallacciarmi al discorso che facevate prima e anche quello che faremo dopo, sul ruolo degli Stati Uniti, quindi magari dopo la pausa musicale potremo affrontare questo discorso, cioè io come spettatore del conflitto reputo un'azione folle quella della Georgia di attaccare uno Stato che è legato alla Russia, cioè se tu è il topolino che attacca l'elefante, a meno che qualcuno, secondo me, butto l'amo e vediamo se ho ragione, qualcuno non gli ha detto ti copro le spalle, in questo caso gli Stati Uniti. Mentre per ritornare al discorso che facevamo prima sul discorso delle Olimpiadi, sempre mettendolo all'interno di una prospettiva internazionale, penso che abbia fatto un po' comodo a tutti un conflitto in quel momento, cioè anche nella stessa campagna presidenziale americana una parte almeno, diciamo, i conservatori hanno potuto distogliere l'attenzione dai problemi economici, che peraltro oggi sono ritornati in auge, ai problemi securitari. E sicuramente anche all'Europa è servito magari per provare a trovare un po' di unità in un momento piuttosto difficile anche per le riforme. E alla Francia non vedeva l'ora, secondo me, di giocare il proprio ruolo sullo scacchiere internazionale. Ma queste sono semplici suggestioni. Magari dopo la pausa musicale potremo affrontare il discorso di che cosa sta avvenendo adesso e del ruolo degli Stati Uniti, delle grandi potenze.
Io prima magari di lanciare la pausa pubblicitaria volevo semplicemente dire una cosa: spero che non ci sia nessun conflitto di comodo, per il semplice fatto che nel momento in cui un conflitto è di comodo vuol dire che veramente non siamo più in un mondo civile. Cioè, Daniele, per piacere, dire che mi sembra veramente andare un po' tanto lontano. Dire che ok, magari hanno incominciato il conflitto in un giorno in cui i media erano centrati su un evento internazionale come l'apertura dei giochi, però parlare di conflitto di comodo mi sembra un po' troppo.
Mi sembra sia quello che abbia dichiarato il primo ministro Vladimir Putin, quando mi sembra che abbia pubblicamente accusato gli Stati Uniti di avere provocato il conflitto per aiutare la campagna elettorale di uno dei due candidati. O sbaglio, Luca?
Diciamo che effettivamente queste sono state le accuse o comunque le considerazioni rivolte da Vladimir Putin. Comunque, al di là di quelle che possono sembrare delle cattiverie, delle maldicenze sul piano diplomatico, l'effetto sembra che l'abbiano effettivamente ottenuto. McCain è dato appunto in netto rialzo delle proprie quotazioni anche grazie a una più anche a una maggiore conoscenza dello scacchiere caucasico. Ricordiamo che McCain, in qualità di senatore, aveva visitato nei primi anni del nuovo millennio, aveva visitato Skinval, aveva visitato Tbilisi, aveva parlato a lungo con Mikhail Saakashvili, il presidente georgiano, e anche con il presidente filorusso dell'Ossetia del Sud, Eduard Kokoity. Quindi aveva comunque sorvolato le zone di conflitto, lui e altri senatori, tutti repubblicani. Quindi conosce sicuramente la situazione e la legge da un punto di vista chiaramente favorevole o non sfavorevole verso il proprio paese. Quindi McCain sa sicuramente di poter dire la sua, maggiormente nel campo della politica estera, durante la campagna elettorale americana. Chiaramente Obama in questo caso è notevolmente sfavorito, perché è più giovane, perché è più portato verso temi sociali o verso l'uguaglianza sociale, verso discorsi riguardanti la sanità, gli interventi a livello di politica interna, mentre McCain, grazie appunto ai contatti con George Bush, Dick Cheney, Rumsfeld, la Rice e quella che oggi rappresenta il nocciolo della, i cosiddetti falchi per così dire, chiaramente McCain ha una maggiore conoscenza della politica locale e di, avendo una conoscenza precisa del Caucaso, ha un'adeguata conoscenza di ciò che mette in difficoltà la Russia e quindi dei punti deboli della Russia.
Direi allora di fare ora una pausa musicale. Cosa dice Alessandra? Magari di ritornare dopo la pausa per approfondire ancora il ruolo degli attori internazionali e per commentare con il nostro ospite come questa crisi ha cambiato gli equilibri geopolitici in Europa e anche eventualmente le relazioni tra la Russia e gli Stati Uniti. Ne parliamo dopo la pausa musicale. Bentornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento, come sempre ogni giovedì dalle 21 alle 22 sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Questa sera con il nostro ospite in collegamento dall'Italia stiamo commentando le implicazioni della crisi tra Georgia e Russia. Ne parliamo con Luca Bionda, che è collaboratore con Eurasia, rivista di studi geopolitici, ed è un esperto di Caucaso. Luca, ci senti? Siamo nuovamente in onda?
Sì, perfettamente.
E ne parliamo con Alessandra in collegamento dall'AIO.
Io volevo semplicemente dire una cosa, perché prima io non... Probabilmente dipende dal fatto che io sono nella città della giustizia internazionale, no? Perché come voi sapete all'AIA ci sono tante corti internazionali, tanti tribunali, dunque è per quello che io mi sono scagliata contro il conflitto di Comodo, però mi sembra di capire che voi tutti eravate al corrente, per cui ecco io... Diciamo che mi ritrae.
Si è parlato.
Se potevo aggiungere solo una cosa, io non la penso esattamente così come ha detto Vladimir Putin. Quindi io non penso che questo conflitto sia stato provocato ad hoc in occasione per favoreggiare John McCain o per creare un maggiore interesse attorno alla politica estera americana, anche perché noi vediamo che gli Stati Uniti oggi sono presenti con numerosi eserciti un po' in diverse parti del mondo, quindi io non credo proprio che gli americani sognassero o sognino un ulteriore coinvolgimento di ulteriori forze armate in una regione come il Caucaso che raggruppa una moltitudine di popoli, di etnie, di lingue che già i russi, come abbiamo visto in Cecenia, tengono a bada con una certa fatica. Quindi certamente, come insegna l'esperienza dell'impero romano, i confini per una grande nazione sono importanti, ogni punto di debolezza, ogni crepa nel muro dei propri confini è una questione vitale di cui è bene occuparsi, e quindi per questo motivo mi sembrano poco credibili le accuse che arrivano da Tbilisi in cui si dice che praticamente Mosca avrebbe influito nell'inasprimento della crisi proprio per poter intervenire, quindi pare proprio che la Russia picconasse i propri confini. Ecco, questo mi sembra francamente poco credibile. Da una parte anche gli americani non si trovano in una situazione, proprio per vedere una prospettiva di grandi blocchi intercontinentali contrapposti, non credo che gli americani si sognino ulteriori campagne militari. Diciamo che nel Mar Nero in questi mesi si sono limitati a un intervento a mostrare una piccola prova di forza mandando appunto le navi militari americane che già si trovavano comunque nel Mar Nero in occasione delle esercitazioni NATO, e questo attracco delle navi a Poti o a Batumi nella regione della Giaria hanno un significato di amicizia verso la Georgia, ma non credo che questo implichi una partenza di un conflitto contro la Russia, che comunque nella zona è comunque superiore dal lato militare, dal lato delle presenze navali militari.
Luca, si parlava del ruolo giocato dalla presidenza di turno dell'Unione Europea, dalla presidenza francese. Il presidente francese Sarkozy è intervenuto qualche giorno dopo il conflitto, appunto per negoziare un cessate il fuoco fra le due parti. Il 1 settembre c'è stato una riunione straordinaria del Consiglio Europeo qui a Bruxelles, dove in cui gli stati membri hanno deciso per il momento di congelare i negoziati con la Russia su un nuovo trattato di partenariato. L'Unione Europea ha anche da poco deciso di inviare una missione di monitoraggio in Georgia. Ecco, tu come valuti la reazione dell'Unione Europea? Diciamo, ha fatto quello che poteva fare? E quali sono state anche secondo te le diciamo, qual è stato secondo te il ruolo giocato dai fattori energetici, per così dire? Ricordiamo che l'Unione Europea dipende dalla Russia, se non sbaglio, più o meno per un terzo delle sue importazioni di petrolio e per un 40% delle importazioni di gas naturale.
Ecco, per partire dal fondo, direi che il fattore energetico ha la sua importanza. Vi sono state alcune strumentalizzazioni significative, a mio parere, del conflitto, nel senso che i georgiani nei primi giorni del conflitto hanno fatto balzare agli onori della cronaca il noto oleodotto Baku Ceyhan, che appunto ha la funzione di trasportare le risorse petrolifere che vengono estratte nella zona del Caspio, nella zona di Baku, quindi nella zona dell'Azerbaigian, la penisola di Sumgait e tutta l'area petrolifera attorno appunto a Baku, alla penisola di Absheron. Questo oleodotto convoglia le risorse trasportate, le risorse appunto prelevate dall'Azerbaigian, le porta verso il Mar Nero, quindi verso la Turchia, passando proprio per Tbilisi. Ecco, interessante notare che questo oleodotto, come molti evidenziano, ha un tragitto particolare, nel senso che una planimetria del Caucaso ci potrebbe dimostrare chiaramente che questo oleodotto riesce a passare in zone ben precise, evitando proprio il transito verso la Russia e il transito sul territorio armeno, che è considerato da molti instabile, ma più realisticamente potremmo dire che è considerato un alleato caucasico della Russia, quindi come tale sgradito a determinate logiche politiche ed energetiche. Quindi l'unico problema è che nei giorni in cui si è sviluppato il conflitto e la parte più violenta del conflitto in Ossetia, è stato appunto richiamato alla cronaca proprio questo oleodotto. Si diceva che i russi lo avevano bombardato, si diceva che i russi lo controllavano dal punto di vista delle stazioni di pompaggio e di controllo. In realtà questo oleodotto era già fermo per manutenzione prima ancora del conflitto, proprio perché, a quanto rendono note le autorità turche, sembra che vi fossero delle azioni di sabotaggio portate dagli indipendentisti curdi. L'aspetto importante è che questo oleodotto nella realtà è stato usato diciamo come uno strumento politico, cioè per richiamarsi all'Europa e per chiedere diciamo l'aiuto o il supporto ideologico dell'Europa, le autorità di Tbilisi, a mio parere, hanno agitato un po' lo spauracchio russo in un senso che non era molto realistico, proprio perché appunto questo oleodotto non era attualmente in funzione nel periodo, anche se certo è il tema energetico è un tema che viene spesso a fondersi con gli aspetti diplomatici, dei rapporti diplomatici tra Russia e Europa. Sappiamo che l'Europa ha bisogno delle risorse petrolifere, degli idrocarburi e delle risorse minerarie russe, ma altrettanto bene sappiamo che la Russia queste risorse ne ha e ha costruito la propria ricchezza in questi anni vendendole ai mercati occidentali e non occidentali. Quindi se da un lato si richiama al boicottaggio della Russia, è anche vero che questo boicottaggio danneggia entrambi. Quindi riallacciandomi invece alla prima parte della domanda, devo dire che l'Unione Europea si è comportata, a mio giudizio, abbastanza responsabilmente, nel senso che non ha votato sanzioni o prese di posizione particolarmente dure nei confronti della Russia che non sarebbero state opportune dal punto di vista economico e neanche realistiche dal lato finanziario. Abbiamo sentito le dichiarazioni dell'attuale presidente Medvedev quando diceva, quando appunto a questa ipotesi di sanzioni contro la Russia, di cui aveva parlato Kushner e di cui avevano parlato soprattutto i nuovi paesi europei, quindi la Polonia, le Repubbliche Baltiche, che invocavano appunto sanzioni contro la Russia, è stato detto molto e a volte anche qualcosa a sproposito, perché questa minaccia di sanzioni non ha modificato in effetti l'atteggiamento russo. Ripeto, questo al di là di quelle che possono essere le opinioni sull'operato, sulla gestione russa del proprio intervento, comunque di fatto non ha modificato l'atteggiamento russo nei confronti del conflitto e non ha influito sul successivo riconoscimento delle repubbliche.
Luca, secondo...
Per una questione di chiarezza volevo precisare che il presidente russo, come citava prima Luca, diceva che nel caso in cui ci fossero state delle sanzioni, queste si sarebbero dimostrate simmetriche, cioè le sanzioni secondo Medvedev sono un'arma a doppio taglio. Dunque l'Europa ha, diciamo, interpretato questa frase secondo cui era praticamente una minaccia che la Russia avrebbe chiuso i rubinetti del petrolio e del gas, in poche parole.
E secondariamente Medvedev ha anche evidenziato una sorta di poco male, nel senso che ha dichiarato che qualora non queste risorse non fossero state più destinate al mercato estero, avrebbero favorito uno sviluppo del prodotto interno, comunque uno sviluppo della tecnologia e dell'industria russa, quindi sostanzialmente quello che non viene esportato può essere comunque consumato. Il problema è che dal punto di vista dell'Europa questa situazione non può essere interpretata allo stesso modo, cioè quello che non viene acquistato o si trovano altri mercati che non siano la Russia e i paesi tra virgolette filorussi o amici della Russia, che sono paesi altrettanto importanti dal punto di vista energetico, come può essere l'Iran, come può essere il Venezuela ad esempio per il mercato americano. Comunque dal punto di vista russo il problema si pone, ma non più di tanto. Dal punto di vista europeo il problema è grave, perché si tratta di sopperire a quel 40% di contributo di idrocarburi che la Russia dà all'Europa, si tratta sostanzialmente di reperirlo altrove. Chiaramente questo andrebbe a incidere sulle riserve energetiche dell'Europa.
Luca, scusa, ti stavo interrompendo, no, prosegui.
No, prego.
Ti volevo chiedere, secondo te, quale disegno strategico sta perseguendo la Russia?
Disegno strategico, diciamo, non credo che sia cambiato rispetto al periodo precedente del conflitto, nel senso che la Russia si trova sostanzialmente ad avere la necessità di avere buoni rapporti e una stabilità interna e ai propri confini. I propri confini in questo momento hanno le maggiori problematiche nel Caucaso, quindi in quello che poteva essere una volta il conflitto ceceno, che in questi periodi sembra riacutizzarsi nella Repubblica di Ingushezia, che è una piccola repubblica tra la Cecenia e l'Ossetia, in cui ci sono state manifestazioni, in cui ci sono periodici scontri armati con le milizie locali. Appunto, ci sono dei problemi che non hanno ancora delle caratteristiche di vero conflitto, ma che comunque devono essere monitorati e capiti dall'autorità centrale, perché dobbiamo considerare che comunque Mosca è parecchio distante dal Caucaso, si parla di 2-3 mila chilometri, quindi non è propriamente un problema che a Mosca può essere assorbito prontamente. E nella strategia russa c'è sostanzialmente quello di evitare un riacutizzarsi di alcuni conflitti e soprattutto di evitare una sorta di accerchiamento da parte della NATO. Si è molto detto perché la NATO persegue questa politica di espansione attorno alla Russia, una cosa che è stata parecchie volte denunciata dall'allora presidente Putin e dal presidente odierno. Quindi sostanzialmente io credo che la politica russa sia attualmente una politica di tipo difensivo a livello diplomatico.
Sì, difensivo a livello diplomatico, ma se leggiamo il giornale oggi si parla del fatto che la Russia incrementerà le spese militari nel 2009 del 27% rispetto all'anno precedente. Dunque, dobbiamo temere il peggio a livello militare?
No, direi che anche questo non è comunque in contrasto di per sé con una logica di politica difensiva. Noi sappiamo che comunque i conflitti prendono una determinata direzione dal momento in cui nelle due parti c'è chi eccede in determinate logiche, e sostanzialmente io vedo nella crescita degli armamenti russi eccetera una sorta di, comunque può essere interpretato certo come un riarmo, quindi una cosa di potenzialmente attivo e aggressivo, ma d'altra parte anche come una sorta di difesa, di avvertimento verso chi sta cercando di limitarne il raggio d'azione e verso chi, questo mi pare un punto abbastanza importante, verso chi sta cercando di allontanare la Russia dall'Europa.
Siamo quasi in chiusura, ti vorrei fare una domanda ritornando al discorso della NATO. Quali sono secondo te le implicazioni di questa crisi sulle possibilità della Georgia di diventare un membro della NATO? Secondo te la crisi ha reso l'entrata della Georgia nella NATO più vicina e probabile oppure no?
Io credo di no, nel senso che per il bene della Georgia credo di no. La gestione del conflitto mi pare che non sia stata propriamente responsabile, appunto proprio perché essendo l'esercito georgiano costruito attorno ai fondi delle spese militari americane, cosa che è stata comunque anche denunciata parecchie volte dalla Russia, io credo che sostanzialmente la NATO persegua determinati obiettivi, ma che se vorrà agevolare l'ingresso della Georgia dovrà comunque cambiare qualcosa a livello politico nell'attuale Georgia. Tutti dicono, e in questi giorni pare che si aprano le prime consultazioni sotto banco per evidenziare possibili nuovi candidati, che comunque la carriera politica di Saakashvili sia stata incrinata oltremodo dalla gestione del conflitto, che poi appunto potrebbe essere interessante capire chi all'interno del governo georgiano ha più voluto questa invasione, che si è dimostrata una sorta di autogol, per così dire. Quindi la NATO sicuramente dovrà rivedere qualcosa, la speranza è che non lo riveda, cioè che cerchi di non mettere troppo sotto pressione la Russia. La Russia ha fatto comunque passi abbastanza significativi a confronto, sia a livello appunto di armamenti per cercare di costituire un ostacolo, quindi per cercare di portare un equilibrio verso l'espansione NATO, quindi per evitare comunque un'escalation armata, perché quando due eserciti sono sostanzialmente equivalenti è chiaro che a nessuno dei due conviene rischiare un'operazione militare. Voglio solo evidenziare una cosa, che quando si parla spesso appunto di queste nuove repubbliche europee come la Repubblica Ceca e la Polonia, molte volte si è parlato di questo scudo spaziale. Questo crea comunque dei problemi evidenti alla Russia, proprio perché se l'obiettivo è l'Iran non avrebbe senso porre dei...
Luca, diciamo che ci serve materiale per un'altra trasmissione interamente su questo tema, ma siamo purtroppo veramente in chiusura, mi fanno cenni dalla regia. Alessandra, un'ultima battuta, ultimissima?
Sì, volevo semplicemente ringraziare Luca che ci ha aiutato questa sera a capire forse un po' di più la crisi caucasica e ovviamente lo invitiamo prossimamente per magari per discutere lo stesso argomento, magari di qualcosa di diverso. E Annalisa, non ci resta che salutare i nostri cari amici radioascoltatori perché credo siamo in chiusura.
Siamo in chiusura, anch'io volevo ringraziare Luca per aver partecipato.